At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Eccoci live anche questa sera dopo una defaillance del cellulare che non caricava e un attimo di panico assoluto. Comunque ci siamo, salutiamo chi ci segue online: Luca Signorelli, David Casci, Cuni, Jacko Lantern, Valentina che abbiamo sentito qualche live fa, Berusca che sentiamo molto spesso, Michele Sessa, Gillis, Marella Sanzione, Giugiu Giarro, Lorenz Detto Lobo, Grazia Lenz e Corrado P. Chi? Valentina?
Marella. Marella, chissà. Marella.
Questa mi sa che è vostra. E ovviamente salutiamo chi è qui ospite nostro in live questa sera, Giorgio Giannetta, il regista, e non solo, insomma ha fatto un sacco di roba anche di documentari e così via, poi ci racconterà bene, però ha fatto questo lungo video, ma in vari corti, di cui vedremo la seconda parte, Here Comes the Sun, che appunto coniuga quello che poi trattiamo spesso, scienza e fantascienza, plausibile, cioè il sole come fonte di vita, ma anche probabilmente appunto fonte anche di morte, speriamo di no, ma insomma siamo lì. E ovviamente Luca Giovannelli e Francesco Berrilli, entrambi, ciao Fabrizio, ciao Marco Ricci, di Tor Vergata, Francesco Berrilli anche Accademia dei Lincei, Luca Giovannelli ricercatore a Tor Vergata, fisici solari da quando esiste il sole o qua, più giù di lì, e quindi che hanno fatto questo video. Francesco ha anche recitato in questo video,
ma pure Luca
anche Luca,
io arrivo più avanti,
no, te infatti non, ma, e dice Fabrizio un argomento scottante, quindi la parola a voi. Ecco, l'unica altra cosa è che questo titolo, va detto, full disclaimer, l'ha trovato ChatGPT, gli ho detto guarda, trovi un titolo figo che dice che il sole può fare danno oppure no, e dopo un paio di iterazioni è venuto fuori con questo, quindi alla fine ha fatto anche cose buone ChatGPT. Ragazzi, a voi la parola.
Vai Luca, racconta che sta succedendo.
Allora, oggi lanciamo appunto questo secondo episodio di una miniserie per raccontare in maniera un po' fantascientifica quello che è però l'attività quotidiana dei ricercatori che si occupano di Space Weather. È un progetto che abbiamo lanciato all'interno di un progetto europeo per il telescopio solare europeo EST. E appunto manderemo online una puntata ogni 3 settimane fino ad arrivare a un grande evento finale che ci sarà ai Lincei a fine maggio, dove faremo vedere l'ultima puntata, in realtà rivedremo tutte quante gli episodi e insieme anche un documentario che hanno fatto i colleghi europei in giro per tutti gli osservatori solari d'Europa. Però ecco, nel nostro progetto quello che abbiamo fatto vedere è un po' cosa accadrebbe se ci fosse, diciamo, un super flare in questi giorni, insomma, e quindi,
con la tecnologia odierna
tutti i problemi che sono connessi.
Tra l'altro, magari prima di lanciare il primo video c'è un flare, no? Proprio in queste ore, giorni, minuti, secondi.
Non proprio un flare, però una tempesta geomagnetica in atto, molto intensa, la più forte degli ultimi tempi in realtà, però un po' particolare. Poi magari ne parliamo, ho preparato un po' di materiale da far vedere, sia immagini che video. Perché è un po' un caso di studio di quanto poco ancora ne capiamo in realtà di space weather e di effetti a terra.
Salutiamo prima di partire anche Davide Gigi, Stefano Santella che dice giustamente che non vale parlare del sole quando non c'è, in effetti, Bodhisattva, Edu, Kundi Nuovo e Giusi Nigro, ciao a tutti. Allora, che dici? Partiamo col primo video che avevamo visto l'altra volta sul canale, poi mettiamo il link ovviamente del canale. Certo. Dice dopo Valentina, giustamente dice, dopo la prima puntata ci fu un bel flare, ora la tempesta magnetica, ma fosse che siete voi a causare le tempeste magnetiche, per fare audience, per alzare l'audience. Lo condividi tu, Luca, il video? Come...
Sì, lo sto preparando, poi lo mandi tu appena...
Tu lo devi appalesare sul coso e poi lo metto come presentazione.
Allora, datemi solo un secondo. Presenta. Arriva il primo episodio.
Eccolo qua, dopodiché lo metto live. Perfetto.
Un ricercatore di fisica solare. Di sicuro ve lo immaginerete sempre indaffarato nel suo laboratorio. Ma ora si sta concedendo una pausa in un momento di tranquillità, solo pochi minuti prima di tornare alla sua attività usuale, osservare il Sole con i telescopi più grandi mai realizzati, elaborare previsioni di meteo spaziale con complessi modelli matematici, sviluppare nuove tecnologie per studiare ancora più nel dettaglio il Sole. E poi ci sono quei giorni in cui all'improvviso accadono delle cose. Che a volte sarebbe meglio non rivelare.
Ok, buona, stop!
A meno che non stiano facendo una serie sulla vostra vita. Ta-da!
Che diamine, è impossibile.
Andrea? Sì, dimmi tutto. Sì, sono con Lorenzo al Fucino. Stiamo facendo un servizio.
Ero qui a Torre Secchi con il mio telescopio e mi è sembrato di vedere un super flare, una regione attiva con una macchia complessa è diventata all'improvviso molto brillante e ha saturato tutto. La strumentazione a Fucino non ha rivelato niente.
No. D'accordo, allora andiamo subito da Simone in laboratorio, così ti faccio sapere se ha rilevato qualcosa. Sì, a dopo. Andrea dice che hanno visto un super flare.
Ma come un super flare?
Dobbiamo andare da Simone in laboratorio. Ciao Simone, mi ha chiamato un mio amico da Torre Secchi, dice che durante un'osservazione al telescopio ha visto qualcosa di strano. E anche noi, venendo qui, io ho notato delle antenne che si orientavano verso i satelliti.
Sì, stiamo scaricando gli ultimi dati e dopo dobbiamo spegnere tutti i satelliti mettendoli in safe mode. La rete di allerta Space Weather entra in azione segnalando un'intensa tempesta in arrivo e dobbiamo assicurarci che le particelle cariche non danneggino l'elettronica che controlla i satelliti.
Se le cose stanno realmente così, Francesco è l'unico che può aiutarci ad avere un quadro generale dell'evento.
Lo chiamo immediatamente, però considerando quello che sta succedendo non so se mi risponderà.
Pronto? Oh, ciao Letizia. Sì, l'ho visto anch'io il Super Flare, è un evento molto intenso di Space Weather. Guarda, seguivamo la regione attiva già da molti giorni, avevamo delle preoccupazioni. È un evento vicino al bordo, quindi è difficile stimare i parametri. Ma l'intensità è sicuramente superiore a X10. Non riusciamo a stimarlo con esattezza. No, va bene, ci sentiamo domani. Appena abbiamo delle informazioni in più, soprattutto se viene verso la Terra, ti chiamiamo. Ciao, ciao. Quando un evento avviene sul bordo del Sole, può produrre un'emissione di massa coronale. Questa è una nube di gas, di plasma, che trasporta campo magnetico, che se colpisce la Terra può avere effetti sulle infrastrutture tecnologiche.
Ora che anche Francesco ha confermato quello che sospettavamo, meglio fare un tweet per aggiornare tutti.
Ok.
Thank you.
Marco, non ti sentiamo.
Meglio che non mi senti, no? Dicevo, i titoli di coda si ascoltano sempre, si vedono fino in fondo, non perché ci siano nomi più o meno noti, ma perché vanno ascoltati in religiosa attenzione. Va bene, allora, il fucino, le antenne veramente, però alcune location, dai, rivelate dove l'avete girate, molte location. No,
hai scoperto subito l'arcano. Beh, chi bazzica all'università di Tor Vergata avrà notato che insomma alcune location sono state rubate agli enti di Tor Vergata.
Però c'è da dire, Giorgio, che tu, che tra l'altro appunto te ne occupi professionalmente, cioè Tor Vergata, soprattutto Sogene, per quanto sia un posto ridicolo, però come set è perfetto. Cioè c'è tutta una serie di anche sotterranee. Te mi stai andando a portare nei sotterranei. Un giorno dobbiamo fare un giro nei sotterranei e ti mando l'Upgrade, che era un film, un corto che avevamo girato noi nei sotterranei quando manco c'era YouTube. Te dico solo quanto è vecchia sta cosa. E come set, vabbè, no? Funziona.
Potrebbe essere buono come per la seconda serie, magari, come set.
Che arrivata il Super Flare, tutti vivono sottoterra, perché la civiltà umana è stata spazzata via.
No, devo dire sì, no, Tor Vergata si è prestato molto, anche perché, diciamo, per quanto riguardava, ecco, questo primo episodio dove c'era la scena del ricercatore del fucino, siamo stati per un periodo indecisi se andare a girare lì oppure cercare di adattare Tor Vergata. E vedendo anche un pochino le foto che c'erano stati mandati della sala controllo e tutto quanto, abbiamo visto che alla fine potevamo riadattare un pochino il laboratorio di Francesco e Luca con le esigenze di scena di cui avevamo bisogno, anche perché, come vedete, ci sono sempre molte persone in scena, quindi era stato più facile adattarlo in un posto piccolo dove potevamo gestire le nostre esigenze di set, perché poi a questi posti è sempre, magari ti devi sempre muovere un pochino coi piedi di piombo. E poter lavorare a Tor Vergata per alcune parti, perché poi ne abbiamo girate, insomma, di location, devo dire che è stato sia produttivo e insomma sia d'impatto.
Però siamo stati al fucino, devo dire che è impressionante, cioè, 170 antenne, di cui le più grandi insomma sono anche 30 metri di diametro, quindi veramente impressionante.
Però anche la torre iniziale, l'aveva detto nell'altra live, quella ha tutto un significato, no? Non è che la torre... Chi lo racconta? Lo storico del gruppo?
A voi la parola sullo storico.
La Torre Secchi. Perché l'ho conosciuto, insomma, no? Giocavamo insieme. No, in realtà ci sono molti rimandi in questi video, quindi poi si scopriranno andando avanti. Ma quello è un posto importante, perché è uno dei, diciamo, è stato un punto geografico usato da Secchi per la definizione, mi sembra, del Miglio Romano, Luca.
Sì, del meridiano di Roma.
Sì, esatto, sia sulla posizione sia sulla lunghezza, per cui è nella zona dell'Appia, quindi aveva questi due punti di controllo, uno era vicino a Cecilia Metella e l'altro, ci sono delle foto bellissime tra l'altro, e l'altro appunto a questa torre che sta a Frattocchie praticamente, per chi conosce Roma è subito fuori il raccordo anulare, ma non mi ricordo il numero, possiamo cantarla se volete, ma insomma c'è un'uscita che è Appia e lì vicino c'è questa torre. Quindi insomma il rimando è chiaramente a padre Angelo Secchi, che è uno dei fondatori dell'astrofisica e della fisica solare. Tra l'altro poi appunto con Luca abbiamo fatto pure scritto un piccolo lavoro storico, ricordando che si parla sempre del Carrington come il grande evento, in realtà c'è stato un evento confrontabile o secondo alcuni addirittura superiore all'evento Carrington qualche anno dopo, nel 1872, che Secchi ha visto benissimo da Roma.
Anche perché c'era il telescopio sul... Dove adesso c'è il mistero dell'istruzione? Tu sei stato lì?
Culturale, no? Sant'Ignazio.
Beni culturali.
Sopra la finta cupola di Sant'Ignazio.
La non cupola di Sant'Ignazio.
Di Sant'Ignazio.
Sì. Anzi, il fatto che non ci fosse la cupola è stata la sua salvezza, perché in realtà la cupola doveva essere costruita, doveva essere la seconda cupola più grande di Roma dopo San Pietro, e quindi hanno fatto queste colonne estremamente robuste. poi come capita in Italia sono finiti i soldi.
PNRR è passato.
PNRR abbiamo sforato, non è stato dato. E quindi si è trovato questi bastioni robustissimi e cioè li ha usati come piedistallo estremamente stabile per i telescopi. Tra l'altro, se si va sui tetti, ancora si vede, c'è la struttura. E la cosa divertente è che...
Faccio vedere l'immagine che abbiamo preparato.
Fai vedere l'immagine, ma se uno... Poi magari una volta ve le ritrovo, adesso ce l'ho le foto, non so dove stanno, ma... Si scopre che la stampa è un fake, cioè quando fanno la stampa dove si vede il telescopio con la cupola è tutto sproporzionato, sembra un telescopio gigantesco, sembra quegli americani, Yerkes, che ne so, insomma 30 metri di focale. In realtà il telescopio era molto più piccolino, però serviva un po' come propaganda, quindi per far vedere che c'era un grande telescopio nella stampa. Non so se c'è pure quella che si vede da dentro, vabbè, ma insomma è una stampa famosa, poi casomai la cerco, e sembra un posto molto più grande di quello che era in realtà ed era stato fatto apposta per far vedere al Papa che insomma c'era una cosa enorme, un grande osservatorio, era un po' più piccoletto insomma.
Dice Six Web, non li voglio vedere, credo che non sia accessibile, però per chi non la conosce andate a vedere.
Sì, bisogna chiedere il permesso per salire ai padri gesuiti.
E dice anche qua Fabrizio Sebastiani, e perfino i gesuiti del Settecento non avevano i soldi, per cui effettivamente la cupola di Andrea Pozzo è
di questi di oggi.
Del 1700, infatti. Però andate a vedere la non cupola di Andrea Pozzo, che riprende, se non sbaglio, ce n'è un'altra ad Arezzo, cioè dipinta, perché sono tutti giochi prospettici, non solo della cupola, ma anche della volta, quindi... È molto interessante, soprattutto se poi non la si è mai vista, e soprattutto se portate qualcuno, ma vi è più fosse straniero, gliela potete spacciare tranquillamente con il cupola vera, non credo che se ne accorga, perché effettivamente è impressionante, come soprattutto se la luce è quella giusta, è veramente impressionante. E questo è dal tetto, no? Quindi c'è l'aurora causata da questo evento che dicevi tu, Francesco.
Sì, questa è una ricostruzione che abbiamo fatto noi, diciamo, di come potrebbe essere stata vista, diciamo, l'aurora quella notte a Roma, ricostruita, diciamo, dalla descrizione che ne fa Secchi nelle sue memorie, e quello che si vede davanti alla balconata è proprio l'osservatorio di Angelo Secchi, quelle due strutture cilindriche, diciamo, sulla sinistra, un po' più piccoline, avevano gli strumenti più piccoli, e poi c'è quella centrale con quella cuspide dove c'era il MERS, il telescopio principale.
Perché all'epoca, vabbè, che col sole ti piace vincere facile, ma comunque all'epoca ancora si poteva fare astronomia dalle città, che erano più buie e ancora stavano un po' agli albori. Adesso Non è più possibile.
Beh, vedere un'aurora adesso sì, sarebbe più complicato, Marco.
E sopravvivere soprattutto. Cioè, no, anche le cronache anche nell'antica Roma, che non, chi era? Tiberio? Che comunque
sì, partì imperiale. L'esercito perché pensavano ci fosse un incendio ad Ostia.
Invece era l'aurora, il vapore rosso, perché poi ci stanno anche vari articoli che riportano queste osservazioni nella Cina antica, ne avevo parlato con Valentina Penza, se non ricordo male, in cui c'erano tutte queste parti storiche di vapori rossi, viste anche appunto alle latitudini geomagnetiche, preoccupanti, no? Perché preoccupanti, Luca? Perché?
Beh, perché diciamo che la latitudine a cui si riesce a vedere un'aurora vi dice un po' quanto è intenso l'evento, e più diciamo l'aurora è legata al fatto che arrivano particelle dal sole, appunto proveniente dal sole, che si insinuano nel campo magnetico terrestre, tipicamente lungo le linee di campo, quindi è più facile che arrivino ai poli. Se arrivano molto vicine, diciamo verso l'equatore, significa che l'evento è veramente molto intenso, e quindi chiaramente questo può causare poi problemi, soprattutto alla nostra civiltà moderna.
No, perché fa interferenze sia con le linee di trasmissione, si sono bruciati un sacco di generatori di corrente, soprattutto in Ontario, in Canada, che era l'evento dell'89, se non sbaglio.
Sì.
E poi corrodono gli oleodotti, quelli adesso sono protetti, ma insomma non è solo i satelliti che citavate voi nel video, ma
No.
quindi tutta l'infrastruttura, soprattutto quelli in
Anche
orbita geostazionaria, che sono più a rischio perché sono meno protetti dal campo magnetico e si trovano proprio nella fascia di Van Allen degli elettroni, ma appunto anche l'infrastruttura a terra potrebbero subire danni notevoli, che non è ben chiaro. Per questo un po' che finalmente, no,
No,
Francesco.
dicevo, con un Carrington si pensa che in realtà anche quelli in orbita bassa sarebbero larga parte, insomma, colpiti e molti distrutti.
Sì.
Cioè, distrutti, resi non funzionanti, poi in realtà non è che esplode il satellite rimane là come pezzo di ferro, però non
Sì, però
funziona.
poi va a sbattere con quello dopo, voglio
Poi
dire,
diventa un
l'effetto
debris,
Hollywood.
sì, esatto. Sono fuori controllo, diventano fuori controllo ovviamente a quel punto.
Infatti qui citano quelli di Elon Musk. Sì, lì forse il vantaggio sarebbe che se c'è un evento Carrington, l'atmosfera si scalda, si allarga e quindi poi quelli che stanno in orbita bassa dovrebbero finire per cadere. Però il rischio della sindrome di Kessler, cioè della reazione a catena nei frammenti, ci sarebbe.
Sì.
Che è un altro argomento, quello dei detriti spaziali.
Comunque il
Giorgio, a te
superflare di cui
come...
parliamo noi, no, scusami, no, solo una cosa,
No,
è molto più potente dei Carrington, cioè il Carrington che già farebbe danni veramente incalcolabili oggi.
Vai, gli pulisce casa 3 volte a settimana.
Sì, i superflare, quelli ce ne sono davvero pochi, ma quelli sono realmente potenzialmente catastrofici.
Ma storicamente si sono visti negli acci, nelle cose,
Sì,
negli anelli.
anelli degli alberi, sì. Nel 750, mi pare, dopo Cristo,
0750.
sì, dopo Cristo, 750 dopo Cristo e intorno al 3000, 5000, adesso non ricordo bene.
5.000, se sì, 5.000 qualcosa avanti Cristo, sì.
Ce ne sono stati almeno due, tre.
Perché poi questi seguono la legge di potenza, un po' come tutti gli effetti naturali, cioè come le inondazioni, i fiumi, eccetera, eccetera. Poi noi ci stiamo mettendo il carico da 12 col riscaldamento globale nostro, ma in generale seguono la legge no, log normale, quindi quando ti tocca, ti tocca. Non, dicono che
Esatto.
così, se fosse l'evento, avremmo i Fantastici 4, cioè gli astronauti. Sì, non lo so. Lì, in caso di eruzioni solari, dalla stazione spaziale dovrebbero riuscire a tornare a Terra senza troppi problemi. Su una base Gateway in orbita attorno alla Luna senza campo geomagnetico, boh, dovrebbero andare sulla superficie lunare di corsa e lì la base dovrebbe essere approntata per avere una forte schermatura dalle radiazioni, ma tanto ce la deve avere comunque dai raggi cosmici. Quindi, grosso modo, rispetto a un Carrington che è 10, 100, 1000 volte più potente?
10, 100 volte più potente, sì. Beh,
Beh, quindi insomma.
considera che i Carrington non hanno lasciato traccia negli alberi e questi invece hanno dei segnali fortissimi e molto evidenti. Il Carrington c'è stato, ma cioè, se vai a cercare il picco del carbonio 14, non è presente praticamente.
E Carrington, ricordiamo, è stato osservato da Carrington nel 1800 e qualche cosa,
59. Mille
ed era talmente luminoso che lo vide, stava andando a pranzo, se non ricordo male, lo vide proprio a occhio nudo. Cioè, che già non dovete guardare il sole. Ecco, l'altra cosa da dire è che Alessandro, quando guardava al telescopio, c'erano tutti i filtri coi
Sì. Se
controfiltri. Non lo guardate mai a
andate a
occhio nudo,
rivedere
meno che...
da diciamo al momento giusto, mettete pausa, vedrete che stavo usando un telescopio con davanti un filtro diciamo a densità neutra per osservare il sole in luce bianca, e un altro telescopio che era montato uno sopra l'altro, che era in H-alfa, quindi che filtra la luce e fa vedere la cromosfera solare. No, non osservate mai il sole senza le
Mo chiederemo
protezioni.
a
Sì,
Giorgio di
perché
mettere un bel
c'è
sì, forse andrebbe messo. Allora, ci sono un po' di
nel
domande.
testo
Una
su YouTube c'è scritto: non osservate il sole. Abbiamo scritto.
calcola che noi quando c'era un transito di Venere, non io ma una collega, mi ha raccontato, è tornato a casa, stava quasi per mettere l'occhio nel telescopio. Mi vengono i brividi solo a sentirlo
No, no, no.
dire. Gillis
Città della
chiede negli
vista.
alberi cosa si è trovato.
L'esperto in effetti è anche Marco,
Eh sì, è un problema di radioisotopi, quindi sono tracce di carbonio 14 in realtà, quindi è un isotopo del carbonio che diciamo è più abbondante nel caso di eventi del genere perché vengono prodotti carbonio 14 in atmosfera per diciamo, urto con le particelle che arrivano dal sole e il carbonio 14 poi prodotto in questo modo si deposita in realtà in tutto il mondo, si diffonde nell'atmosfera e poi viene fissato all'interno degli alberi e quindi all'interno degli anelli si riesce ad osservare un anello in cui c'è una quantità di carbonio 14 molto superiore a quella normalmente presente.
Che è
Tra l'altro
proporzionale all'intensità dell'eruzione, in modo
sì,
più pieno.
e tra l'altro è una cosa molto interessante è che riesci a fare delle datazioni estremamente precise con questa tecnica, cioè proprio sfruttando il dato proveniente dai flare molto intensi, c'è cioè un altro che non è un super flare, ma comunque molto intenso che è accaduto nel 1000, mi pare che fosse 1021 d.C., quindi proprio 1000 anni dalla data di uscita del paper che lo descriveva. Qualche anno fa, e sono riusciti a datare del legno di una nave vikinga in America, dimostrando
Ah,
esattamente
che erano arrivati
l'anno
lì prima
ben
di
prima di Cristoforo Colombo, proprio
Colombo.
grazie a questa tecnica, perché insomma nel legno della nave si vedeva uno di questi anelli con l'intensità di carbonio 14 relativa a questo evento del 1021, e quindi la nave era di poco successiva, era insomma, quegli
Sì,
anni lì.
ho trovato l'articolo e in effetti, come dice Luca, la datazione è incredibilmente precisa perché gli eventi sono stati nel 7176 e nel 5259 prima Cristo. In realtà adesso dicono di usare
No,
prima
vabbè, ma il
dell'epoca
politically correct
corrente,
no.
dopo
No.
insomma, comunque, per capirci.
Ci siamo capiti.
E l'altro è del 775 d.C. Quindi, come giustamente
Beh.
dice Luca, praticamente si contano gli anelli, semplicemente come si fa oggi, si costruiscono questi alberi virtuali. Ovviamente non è che c'è un albero di 12.000 anni, ci sono tanti alberi, no? E si attaccano uno all'altro e si costruisce questa specie di albero virtuale e si data esattamente all'anno l'evento.
E l'intensità, appunto.
E
Allora, salutiamo
l'intensità.
al volo Letizia Davoli. Letizia, se poi ti vuoi unire a noi, c'hai
Ciao,
il
Letizia.
link. Ha fatto la live prima di noi. Non so, Francesco, se ti ricordi, Marco Di Lesi, grande Berrilli, il mio primo
Come
30.
no,
Non so se è anche
certo.
l'unico 30. Abbiamo fatto la live anche con Marco sulle case de paura. E poi c'è Rinaldo Quirolo che saluta tutti da Genova. Kessinga, ben dice giustamente 1000 anni perché il peer review a process a volte è lentissimo, effettivamente. E poi c'è una domanda che ho saltato, ma perché volevo tenermela per adesso, di Antonio. Dice, ma il Sole quando genera un'eruzione solare perde un po' di massa?
Tanta.
Sono migliaia di tonnellate, no? È veramente un sacco di
Sì.
roba.
Non
Lui
poca.
manco se ne accorge, ovviamente. No,
Percentualmente per il
lui.
Sole è niente, nulla
Però
proprio.
sì.
Però non è poca.
Sarà qualche migliaio di tonnellate, forse anche milioni di tonnellate. Milioni probabilmente.
Milioni di tonnellate, ma tanto lui le perde automaticamente ogni secondo semplicemente per far
Col
luce,
vento,
quindi. No, MC quadro. Beh, anche il vento
ah
solare,
sì.
adesso non ricordo, ma insomma è circa l'1%, il grosso lo perde banalmente
Luce.
per conversione di massa in energia. Quindi MC quadro, il grosso è quello.
Suoi fotoni, effettivamente, messa così è vero, lui perde soprattutto per i fotoni, non
Sì, lui
per.
la perde perché deve fare. Beh, deve vivere, deve fare la stella,
Deve
fa il suo
fare la
mestiere.
stella. Giorgio, allora, come ti hanno coinvolto? Perché tu io mi ricordo che noi ci siamo visti quando facevate tutte le riprese per venire a Tor
Esatto.
Vergata, e venite a Tor Vergata, non vi iscrivete a fisica dalle altre parti, ma venite a Tor Vergata. anche perché il rapporto studenti-professori è molto a favore degli studenti, nel senso che quindi vi seguiamo, vi stalkeriamo per farvi fare i nostri corsi. E appunto tu hai fatto tutta una serie di video, no? Quindi comunque sì, sì. Se già conosci l'ambiente, i passi, eccetera.
Sì, diciamo, noi avevamo fatto i video, diciamo, PLS dei corsi presenti al Dipartimento di Fisica. Poi un giorno ci eravamo sentiti con Francesco e Luca, mi avevano parlato, insomma, del progetto EST, e insomma c'era l'idea di fare un po' di divulgazione scientifica utilizzando sempre comunque come strumento il video. E, diciamo, l'idea di partenza era fare un documentario sul citato Secchi e un documentario su Galilei. Quindi, diciamo, avevamo iniziato a vederci, a fare un po' di riunioni la sera anche con Letizia, che si è collegata, per cercare di capire un pochino se era magari il modo giusto per fare divulgazione con i mezzi che avevamo. E quindi, diciamo, parlando con Luca e Francesco, ho proposto questa idea di ma perché non proviamo a fare una serie che sta sempre sul filo del credibile, quindi non è che parliamo di cose assurde, però magari è più facile cogliere l'attenzione del pubblico e cerchiamo di fare divulgazione in maniera diversa. E quindi abbiamo iniziato a buttare giù uno storyboard insieme a Luca, soprattutto per i dialoghi anche tecnici, e piano piano, sera dopo sera, riunione dopo riunione, iniziava a prendere forma ed eccoci qua, insomma.
Abbiamo tirato giù
una trama. Quante sono?
5
sono puntate. 5.
5 puntate. The plot thickens. allora, dice che sì. Nei titoli ci sono i logo dei finanziatori. Potete parlare un po' del processo col quale si convincono enti a fare divulgazione scientifica alternativa? Questo aggiungo io.
Beh, allora...
T'hanno pagato, allora mettiamola subito.
No, su quello sì, no.
O ti pagano invisibilità, come spesso ti
come ormai va di moda. No, assolutamente no. Però diciamo che la cosa è andata proprio perché, come dicevi anche te, Marco, noi avendo, diciamo, già un passato dove abbiamo collaborato insieme e ci siamo trovati bene proprio nel modo di trovare la giusta chiave per comunicare quello che serviva, in questo caso quello che era il mio cliente, Tor Vergata. E quindi, diciamo, in questo caso il processo è stato inverso, non sono stato io a cercare qualcuno interessato a fare questa cosa, ma è stato il Dipartimento di Fisica, in quanto Tor Vergata, che mi ha proposto, mi ha detto: Giorgio, abbiamo bisogno di fare un po' di divulgazione scientifica e, diciamo, siamo abbastanza liberi nell'esprimerci. E quindi, diciamo, in questo caso è nato così questa collaborazione. Se no, sicuramente, se la strada da percorrere, se uno vuole provare a proporre un progetto, è una strada molto lunga, difficile, però non impossibile, perché comunque se una cosa è fatta bene si può trovare il modo di farla attenzionare. La cosa più difficile in questo mestiere, ovviamente, è trovare i finanziamenti, nel caso l'idea è la tua, ok? In questo caso invece era diverso, perché era un progetto e dovevamo trovare un'idea per fare funzionare questo progetto.
E appunto, poi adesso direi che potremmo vedere la seconda parte, però la cosa interessante è che e comunque c'è il vincolo, appunto, come uscito, non è un film Marvel, cioè di stare sulla plausibilità, perché l'idea è non addormentare la gente, come spesso accade, però le cose devono essere corrette e non forzate troppo, perché appunto anche lì poi ognuno fa quello che vuole, il taglio che uno vuol dare quando fa paralicenza è quello che vuole, però se uno poi si stiracchia troppo verso l'intrattenimento piuttosto che l'outreach, allora va bene, ma non se viene da un contesto universitario e così via. No? Non so voi come la vedete, Francesco, Luca.
Sì, piccole licenze sono state prese, insomma, qualche, però non è mica una lezione di fisica, cioè questa doveva essere un gioco, un divertimento, quindi...
No, poi sì. Soprattutto, diciamo, noi ce l'eravamo posti questo problema, e infatti a livello anche di regia abbiamo inserito queste mini interviste, che comunque non è neanche una novità, insomma, viene utilizzato ultimamente proprio per per riprendere magari in quei momenti dove siamo stati un pochino borderline sull'intervista, andiamo quindi proprio sullo scientifico, niente più di fantascientifico, e quindi riusciamo sempre a rimanere sulla linea del...
No, ma quindi la parte di, la seconda parte di Francesco che parla, perché quella se non mi sembrava un'intervista, sembrava lui che faceva lezione, perché io così l'ho conosciuto. No, dico sul serio, cioè non sembrava tipo Modern Family, no? Dice, ah, però messo sole si comporta male.
Quella, l'idea. Svela un po' il, come dire, il video ispiratore.
Sì, poi diciamo, all'ultima puntata, queste interviste, diciamo, si capisce un pochino di più...
il contesto dice,
non spoileriamo troppo,
dai, non spoileriamo. Qui citano, a parte dice Francesco, ci vogliono le influencer, e questo è vero. E nel mondo accademico UK insistono sulle misure di impatto, ossia se fa colpo non so in Italia. Da noi che misuriamo?
Noi siamo dietro a tutti i numerini di YouTube che ci dicono che per ora stanno andando abbastanza bene gli episodi che abbiamo fatto uscire, il trailer, il primo episodio e la live dell'altra volta, e insomma, speriamo di avere un po' di impatto. A quello che ci interessa veramente è che questo progetto abbia un po' di... riesca a smuovere un po' gli studenti, soprattutto, sai, i ragazzi più giovani, per far capire loro anche quanto può essere interessante, cioè lavoro figo alla fine fare ricerca in questo ambito, no? Quindi farlo vedere in una maniera un po' diversa dal solito, un po' più audace. E questo grazie anche al fatto che insomma avevamo dei fondi un po' particolari per farlo, no? Questi erano dei fondi europei che erano proprio per dare visibilità al progetto a livello paneuropeo e aumentare la, come dire, la consapevolezza della cittadinanza rispetto a queste tematiche per promuovere poi il progetto del telescopio.
Che appunto lo European Solar se sta per Solar, immagino, telescopio,
sì,
sta là,
sì.
Dove?
Alle Canarie, a La Palma.
Vabbè, quindi un posto figo.
Sito. Sì.
Ovviamente in cima al monte, quindi come tutti gli astronomi che vanno lì, mi scordate il mare, ma stare sopra la coltre di nebbia, giustamente.
Esatto.
Salutiamo anche Francisca Gutierrez Milesi. E che dite? Forse potremmo anche andare a questa super preview della seconda puntata?
Esatto, adesso la facciamo vedere.
Ci fai un previously, un Battlestar Galactica.
Quindi eravamo rimasti con il dubbio fondamentale, questo super flare colpirà la Terra o no? E quindi dobbiamo cercare di capirne qualcosa in più, eravamo... rimasti con le protagoniste in apprensione, le due giornaliste... no, ha rimesso il primo però.
Comunque, intanto ho guardato un po' di numeretti, eh? 1 miliardo di tonnellate, una CMI in media. Per fortuna hanno una bassa densità.
Arriva. Ecco a voi il secondo episodio.
Davvero sta arrivando una tempesta solare intensa, dovranno far rientrare gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale dalla passeggiata.
Non so te, ma io non ce la faccio più ad aspettare una chiamata di Francesco.
Nemmeno io. Dai, proviamo a chiamarlo noi.
Ciao Letizia, scusa se non ti avevo ancora richiamato, ma come puoi immaginare sono momenti concitati.
Ciao Francesco, ma scherzi, sono qui a casa insieme a Lorenza.
Ciao Francesco, finalmente ci si rivede.
Stavamo provando a immaginare un po' con questa tempesta che cosa può succedere.
Ciao Lorenza. Allora guardate, vi interrompo subito perché aggiungerei Dario alla riunione. In questo momento lui si trova alle Canarie, ci siamo sentiti ieri sera, secondo me ha delle informazioni e dei dati molto importanti per capire che tipo di fenomeno stiamo osservando.
Dario si trova all'osservatorio del Teide, giusto?
Sì, sì.
Ciao Dario.
Oh, ciao Francesco. Oh, c'è anche Letizia, ciao.
Ciao Dario, come va lì?
Guarda, abbiamo seri problemi di rete qui alle Canarie. Non so se è in collegamento all'evento che stiamo
osservando. Dario, visto che ti trovi a Themis, puoi dirci qualcosa su quello che stai osservando? Themis è uno dei telescopi migliori per fare osservazioni di questa regione attiva.
Sì, abbiamo preso dei dati che sembrano davvero promettenti. Sia la direzione che il campo magnetico della regione attiva che ha fatto l'evento. Oh, devo dire che in 20 anni di osservazioni mai visto una cosa del genere. Potrebbero essere utili per le simulazioni di Luca.
Letizia, puoi provare ad aggiungere Luca alla chiamata? Il suo modello potrebbe aiutarci molto a capire cosa sta accadendo.
Certamente, gli mando il link della riunione immediatamente. Ah, Luca purtroppo sembra essere irraggiungibile. Però non sono troppo lontana dal Gran Sasso, potrei portarli io a Luca sull'hard disk.
Sì, questa mi pare proprio una buona idea. Adesso rientro e ti rimando quanto prima. Vi richiamo presto se ho degli aggiornamenti.
Ottimo Dario, ciao, grazie mille. Chissà se l'Agenzia Spaziale Italiana ha lanciato un comunicato.
Aspetta Francesco, vediamo su Twitter se ci sono aggiornamenti. Sì, direi proprio che non siamo gli unici ad avere problemi di comunicazione. La rete dati nazionale è rallentata e ci sono problemi a comunicare tra le città diverse.
Ma io nel frattempo sto controllando anche i dati dei radiotelescopi in Olanda.
Ok, ci siamo Francesco, il download dei dati è finito e posso raggiungere Luca e i laboratori nazionali del Gran Sasso.
Ottimo, appena avete degli aggiornamenti informatevi se ci riuscite, io farò lo stesso.
Sì, sì, certamente. Senti, allora scappo da Luca e appena mi sarà possibile ti aggiorno, eh? A dopo.
A dopo allora, ciao.
Lorenza, allora io scappo al Gran Sasso. Mi dispiace, ma questo piatto di pasta lo dobbiamo rimandare.
Mi sembra abbastanza comprensibile, vista l'imminente apocalisse. Fammi sapere cosa dice anche Luca.
Certo.
Eccoci, secondo puntatone. Prima di commentare vediamo un paio di domande. Allora, prima la domanda di Lobo, Lawrence Trevelli. Un superflare abbastanza potente spazzerebbe l'atmosfera terrestre, quelli citati registrati nel passato, oltre al traccio degli alberi, cosa hanno probabilmente causato?
Beh, la domanda è proprio pertinente perché, diciamo, sulla Terra siamo qui a dimostrare che fortunatamente il Sole è abbastanza tranquillo, nonostante tutto non è in grado di causare problemi all'atmosfera terrestre. Però in caso di esopianeti noto che ci sono stelle molto attive magneticamente che hanno spazzato via l'atmosfera anche in presenza di un campo magnetico in grado di difenderla. Poi nel Sistema Solare in realtà abbiamo un altro esempio che è Marte, no? Marte fondamentalmente ha l'atmosfera molto tenue di oggi proprio perché il vento solare e nel corso del tempo, dei miliardi di anni, ha spazzato via e ha eroso buona parte dell'atmosfera marziana. Quindi sì, cosa abbiano causato i superflare all'atmosfera terrestre, in generale al sistema terrestre, è chiaramente molto più difficile dirlo, perché sono tutti studi paleo di paleo space climate, diciamo, che sono molto complicati da fare. Ci sono le tracce appunto nella composizione dell'atmosfera nei ghiacci o negli anelli degli alberi, però ecco, sono tutte tracce indirette di quanto erano forti gli eventi. Più difficile stimare qual è l'effetto poi sul sistema terrestre.
Poi c'è un'altra domanda sempre di Cassie, che chiede: i sei flare sono di forme differenti, a pennacchio, d'onde, blob, e che differenza fa poi nell'effetto della botta, e aggiungo se e come quando arriva la botta?
In realtà lì diciamo quelle forme sono probabilmente molto più le protuberanze che non i flare. I flare sono legati a un processo di, diciamo, di rilascio di energia da una riconfigurazione del campo magnetico. Ovviamente ce ne possono essere di tipo diverso, poi appunto, come diceva Luca all'inizio della chiacchierata, ad esempio la tempesta geomagnetica di oggi sembra essere innescata da una CME un po' anomala, un po' strana, diciamo quasi invisibile, non collegata ad un flare. Quindi i processi di space weather del Sole sono realmente complicati, e quindi non... Ecco, quello che è successo oggi ci dice che non siamo in grado di prevedere, nonostante tutto, nonostante i satelliti, le osservazioni continue, poi l'effetto finale. Poi Giuseppe Consolini, che è un nostro collega, ci mette il carico da 40 e dice ma tra l'altro i processi della magnetosfera sono pure non lineari, quindi non è detto che ci siano risposte identiche a parità di forzante. Come a dire, il sistema è realmente complicato, e quindi può accadere che non ci sia un flare ma ci sia una CME, la CME arriva nascosta, la magnetosfera risponde in modo non lineare e quindi avvengono eventi, diciamo, non attesi.
Anche l'altro evento che era stato citato poco fa, dei 40 satelliti di Elon Musk che sono caduti, quello era un piccolissimo, esatto, flare, mi pare che fosse un M1 o M2, insomma, esatto, una cosa veramente piccola, intensa, ma niente di eccezionale. E diciamo lì l'effetto è stato sulla termosfera, che è uno degli strati più esterni dell'atmosfera terrestre, che fondamentalmente i satelliti più bassi ci girano dentro, e diciamo a causa di dopo un flare del genere la termosfera, quello che fa, si espande, aumenta l'attrito con i satelliti, e quelli sono appunto caduti per l'attrito con l'atmosfera, quindi hanno perso energia e sono rientrati in atmosfera. Questo perché erano molto bassi, erano appena partiti, erano in un'orbita di trasferimento molto bassa, e quindi si sono trovati nel punto sbagliato al momento sbagliato. Ma l'evento era molto, molto piccolo.
Beh, lo Skylab stesso.
Scusa?
Dico, lo Skylab stesso cadde perché lo shuttle non era pronto e quelli non c'era più attività solare di quella prevista, e niente, andò a finire che cadde molto prima del previsto.
Sì, per contro c'era un altro satellite famoso, Goce, che invece lo stavano perdendo per l'effetto opposto, perché il Sole era talmente quieto nel 2009, no? Quando c'è stato questo passaggio nel ciclo 23-24, che la termosfera era, no, molto bassa sulla Terra, la densità bassissima, e quindi sovraccorreggeva e lo stavano perdendo. Quindi il Sole, qualsiasi cosa fa, in realtà
sbaglia. Meno male che cambia poco. Allora, ci sono complimenti, grazie a Letizia, ovviamente, anche Roberto Amendola che ci trova. E grazie Roberto, grazie Letizia, grazie. E che si chiede, quindi i flare potrebbero aver avuto a che fare con le 5-6 grandi estinzioni del passato?
Guarda, questo è interessante perché Riprendiamo una cosa che ha fatto poco fa appunto Letizia insieme a Franziska, Andrea e così, parlavano, no, di fantascienza e di Asimov. Asimov ha scritto un libro che è Nightfall. Beh, di recente c'è un fisico teorico che si chiama Jam Al-Khalili, me lo sono scritto perché me lo scordo sempre, che ha scritto Sunfall, quindi diciamo ha ripreso chiaramente il titolo di Asimov, dove racconta una, diciamo, in contemporanea l'arresto del campo magnetico terrestre, come dice Luca, è quella la nostra difesa principale in realtà, e poi l'arrivo di una CME estremamente intensa, succede un finimondo, insomma, morti perché arrivano, praticamente non c'è protezione. Il problema serio è quando praticamente c'è la transizione. Noi sappiamo che il campo magnetico terrestre flippa, quindi inverte il nord magnetico, diciamo, rispetto a quello geografico, in modo abbastanza irregolare. Ecco, quando c'è questa transizione, la Terra per alcuni anni rimane senza protezione di campo magnetico. Quindi è chiaro che i raggi cosmici, vabbè, qui Marco è l'esperto, quindi comunque i raggi cosmici che arrivano sempre, e in più le eventuali particelle energetiche solari, quelle arrivano a Terra senza protezione, a parte l'atmosfera, quella per fortuna rimane sempre. Ecco, quelle sono delle condizioni realmente rischiose. Ed è dibattuta la cosa, nel senso che alcuni biologi dicono no, non c'è un'evidenza che ci siano state estinzioni connesse fondamentalmente alla mancanza di campo magnetico terrestre. Secondo altri, invece, in concomitanza a queste diminuzioni ci sono stati degli effetti biologici. È evidente che gli effetti ci sarebbero, nel senso che poi noi saremmo comunque, diciamo, senza scudo magnetico, no? È come quando l'Enterprise non c'ha più potenza, perdono gli scudi di protezione, lì è un problema. Il problema è identico. In fondo la nostra Terra è un'astronave che viaggia nello spazio.
Chiede sempre Gillis, ma se l'atmosfera si espande in questi eventi estremi, sia come conseguenza della diminuzione della rifrazione dell'ossigeno a livelli abitati?
Fortunatamente no, ha effetto soltanto sugli strati più esterni, stiamo parlando di altezze sopra i 100 km, quindi veramente in una zona in cui la densità è già bassissima e dove le particelle si contano un tanto al metro cubo, insomma, quindi è un effetto che sentono i satelliti, ma noi a Terra non ce ne accorgiamo, insomma.
E chiede Valentina se il libro era quello che associava l'estinzione di Neanderthal a quell'evento. Se noi gli Neanderthal l'abbiamo ammazzati noi, più che il sole.
Ma quale so questo Sunfall? No, questo tra l'altro è la cosa più incredibile di questo libro, lì siamo proprio nella fantascienza pura, e che con la teoria delle stringhe riescono a risolvere il problema. Questo è chiaramente fantascientifico, ragazzi.
Risolvere qualcosa, americano, non c'è qui Massimo Bianchi.
Applicazione pratica della teoria del
risolvere.
Ma lui è un fisico teorico, tra l'altro ha preso dei premi seri, insomma, ha scritto anche molti libri di divulgazione.
Questo Al-Khalili, sì, dice, sì. È un grande, fa un sacco di cose, dice sempre che è anche su BBC Radio 4.
Quindi, esatto, lavora anche per la BBC. E quindi secondo me questo libro, la cosa più folle è che riescono a risolvere il problema con stringhe, neutralini e così via.
Anche perché se riesci a fare quella roba vuol dire che il tuo livello tecnologico è talmente alto che non te ne frega niente.
Sì, infatti. No, proprio so di una cosa, io non so se è stato Giorgio o Luca, ma è stata molto carina l'idea di attaccare l'acqua che bolle al sole, veramente sì. Geniale, perché in effetti l'acqua che bolle è la cosa più vicina alla convezione turbolente che abbiamo sul sole.
Era una citazione, Luca. Anche questa era una citazione, abbiamo infarcito di citazioni questi video. Infatti.
In realtà
io
se
vi ricordo, oggi, c'è una... quindi... fantastico.
Ah, pure tu è la super anteprima.
Ma io non riesco a sapere niente, mantengono il segreto totale, Giorgio.
Perché sennò fai gli spoiler tipo David Prowse in Guerre Stellari. Quindi tutto.
No, una cosa diceva Valentina, dire, però, proprio oggi lei. Lorenza ha preso il diploma in pianoforte. Quindi
Congratulazioni.
gliel'ho detto, è attrice, è pianista, e adesso
Lorenzo è la ragazza con i capelli corti
si è vista nei primi due video. Bravissima.
Giorgio, ne parlavamo un po' nel fuori conto, poi ci raccontava Luca che tutta una serie di scelte, non solo di regia, ma anche proprio di montaggio, di correzioni cromatiche, eccetera, eccetera. Poi molte a noi mortali non sono visibili, però tu dici: io le voglio fare perché le voglio far bene. Io mi ricordo quando avevo fatto i fegatelli dei modellini di Pamela e così via, sei stato tutto un pomeriggio su a fare tutta una serie di
Sì.
cose, una fotografia un po' politica, vorrei dire. Però
Per fare una citazione.
effettivamente poi la differenza si nota. Non so se ci vuoi far notare qualche scena, qualche cosa in cui questa fotografia politica. Sì.
Ma guarda, in realtà ti dico che ogni episodio è abbastanza impostato in maniera diversa, sia in regia sia per la fotografia. Quindi diciamo sono tutti abbastanza diversi. Diciamo è stato la cosa più bella e più difficile, diciamo, è stata riuscire ad adattarci con la troupe che avevamo, perché non avevamo una troupe molto grande, però avevamo, diciamo, a livello di attrezzatura avevamo molte cose che ci permettevano di diciamo, il nostro scopo era quello comunque di mantenere una fotografia realistica. Noi non volevamo cercare di esagerare troppo nelle scelte sia delle luci sia della color imposta. Mentre per quanto riguarda il montaggio, diciamo, tutte le puntate le abbiamo cercate, diciamo, di impostare con un linguaggio diverso. Ogni puntata è un po' una citazione a, insomma, a qualcosa. Per esempio, questa prima puntata magari lo possiamo anche svelare per chi non l'ha accolta. Ci siamo ispirati molto a Independence Day, che non so se ve lo ricordate, l'inizio, dove con lo scienziato che gioca, con lo scienziato comunque, chi lavorava lì nel radar che gioca a minigolf, e poi suona l'allarme perché sentono il suono del primo linguaggio alieno. E, diciamo, quindi,
Assolutamente.
esatto, quindi spesso la scelta delle luci, la fotografia l'abbiamo fatta in base anche a quella che era un po' la reference che avevamo di riferimento per l'episodio. Prima, per esempio, De Marco l'hai citata, non volendo, però questo secondo episodio una reference è stata Modern Family,
Ah,
dove
ecco qui.
c'è una puntata tutta completamente girata dove Claire apre il portatile e
Ah,
incomincia a
sì,
chiamare
tutto in
tutti,
chat.
dove non si trova la figlia, e la figlia in realtà dormiva nella stanza, e a fine puntata esce dalla videocamera de Phil. E questa qua, e le altre non le sveliamo, poi le vedremo più avanti, però anche loro diciamo, sono girate e pensate con linguaggi un pochino diversi.
C'è un tutto un dietro le quinte di questa puntata che in realtà è di questo secondo episodio che abbiamo visto che è divertentissimo perché dovete immaginare innanzitutto che tutta quella scena con la videochiamata a tre è stata fatta tutti in momenti diversi, chiaramente, no? Quindi noi recitavamo senza sentire le battute degli altri e poi vederla tutta insieme che funziona, tutto il dialogo è come dire un successo perché
No,
l'ha
sì.
agganciato
Beh,
innanzitutto.
è vero che te l'ha intorta il montatore, sempre per dire a Boris, però non è stato banale, immagino,
No, allora,
per tutti.
questa a livello di montaggio è la più complicata sicuramente, ma anche perché noi, poi vabbè, succede in tutte le produzioni, noi avevamo il nostro storyboard bello scritto, poi Luca un giorno mi chiama e mi fa: Giorgio, ma guarda che c'è Dario che sta alle Canarie. Come sta? Sì, perché sta solo a lavorare. Faccio, no, facciamogli girare qualcosa, facciamogli
Però così,
girare.
mo, onestamente, non se, cioè, poteva stare pure sotto Tor Vergata, cioè, non so se poi lo fate,
Perché
però.
è
In fondo si
piccolo, però dietro
vede,
c'è Temis, effettivamente, c'è il
dietro
telescopio
di
Temis,
Venice, perché
effettivamente.
infatti all'inizio lui dovevamo girarlo a Tor Vergata, però era lì, abbiamo detto proviamoci. Quindi poi in realtà anche la telefonata, quella delle due ragazze, quella di Francesco, poi l'abbiamo dovuta un pochino riadattare a quello che poi aveva recitato Dario tipo 2 mesi prima, neanche
Esatto.
poco tempo prima. Sì, quella non è, diciamo, sì, a livello di editing è stata
Francesco, sei
abbastanza
mutato.
impegnativa.
Sì, Dario,
Smutati, Francesco.
sveliamo che quelle battute sono state le prime a essere scritte in assoluto. Avevamo, come dire, l'idea della serie, ma non avevamo ancora iniziato a scrivere tutta la sceneggiatura e ci siamo trovati con Dario lì e abbiamo detto, vabbè, sfruttiamola. Proprio al volo abbiamo scritto quelle battute pensando un po' alla puntata, quindi è stato un po' un lavoro tutto al contrario in quel caso,
No, ma
però volevamo
dicevo,
sfruttare Dario sul luogo.
dicevo che si capisce che Dario è in cima alla montagna perché ha
Quanto è?
il fiatone
3.000,
che
no?
tremarla.
3.000 è il Teide, 2004 è
2004,
la Izzagna dove è il telescopio, però
sì. Sono
sì,
25% in meno d'ossigeno, cioè.
si sente. Poi, come giustamente diceva Valerio nei commenti, il fatto che Dario fosse in Telecom è la cosa più realistica di tutta No, vabbè, una battuta, però in realtà ecco, è anche un po' uno spaccato di vita quotidiana, perché poi con la pandemia un po' tutti, ma insomma, noi non ne siamo più usciti, siamo sempre in Telecom e ci piaceva anche un po' far vedere come ormai si interagisce normalmente in questo modo, cercando di far circolare le informazioni velocemente per tutti i progetti che seguiamo.
Infatti chiede Cassie, raccordandoci a quello che dicevo tu, ci parlate dello script per favore, come quando chi criteri scelti. Io le leggo perché, come forse alcuni di voi sapranno, poi questi non è solo video, certo qui c'è proprio il video, anzi vi consiglio di fare like, share e subscribe, ma soprattutto a spacyschool_it dove sono tutti i video, poi lo mettiamo nei link, ma già credo che ci sia. E ovviamente appunto seguire anche tutte le produzioni fuori dietro le quinte, quello dovete mettere o un dietro le
Il
quinte
canale
oppure
YouTube di Fisica Tor Vergata.
sì, anche canali di Fisica Tor
Lì
Vergata.
sono i video proprio caricati nativi, diciamo.
E poi però viene ripreso in audio anche dal podcast di Omar, e quindi vabbè, lì è chiaro che non si vede il video, di solito sono più basati sui dialoghi, ma qui c'è da vedere il video, anche se anche i dialoghi da soli forse reggerebbero, certo non c'è il sole splendido che sta in alta risoluzione di cui ci parlerete, però appunto la domanda di Case è su script eccetera eccetera, cioè come avete fatto sta cosa, come gli sceneggiatori di Boris aggiungerei io.
Certo.
Beh, è stato un lungo brainstorming perché appunto la forma da dare a quella che poi è diventata la miniserie si è evoluta molto nel tempo, però nelle nostre lunghe serate di brainstorming avevamo individuato una serie di tematiche che potessero attirare molto l'attenzione dello spettatore. Ancora non avevamo capito come declinarle. Per esempio, una era il fatto che la convezione si poteva spiegare con l'acqua che bolle, e poi l'abbiamo sfruttata come piccolo elemento, no, in questa puntata. Avevamo individuato una quindicina, una ventina di tematiche interessanti e non sapevamo bene come sfruttarle. E poi ci è venuta l'idea, insomma, di farne invece un qualcosa di più legato alla
Organico.
fantascienza e abbiamo iniziato a delineare una trama. Poi, come vedete, adesso le cose si stanno iniziando a mettere un po' in moto, no? Qui la chiave era che io sono irraggiungibile, però mi
Che
trovo in un
quello è
luogo
realistico.
particolare, esatto. Mi trovo in un luogo particolare che non è lontano dal fucino dove si trova Letizia e Lorenza nella
Mi
trama.
pare che ne detto in questo episodio, viene nominato.
Sì, sono
Non è
nominato
spoiler.
come irraggiungibile, però.
Sì, ma
Ah, ok,
quello è
non
sempre così,
l'ho
pure l'ho scritto 50 volte su Facebook. Letizia, una figata sentire lavorare dietro le quinte, top gli attori, grandissimo regista, molto apprezzato sulle acque che bolle. Effettivamente il meccanismo
Io
è
su quello mi
quello.
aspettavo una tua critica forte, Marco. Infatti ero
No,
molto.
allora sai però io cosa mi viene in mente? Forse voi lo ricordate. Vi ricordate quella boiata allucinante di 2012 in cui quelli c'erano il rivelatore di neutrini che c'era l'acqua che gli bolliva perché gli arrivavano talmente tanti neutrini che gli faceva
Mazza, lei
bollire?
ne arrivano tanti,
Ma a parte che non poteva bollire perché se la pentola è chiusa a pressione non può bollire
Vabbè, che
per ovvi
c'entra? Si
motivi.
sente il sole che fa i botti, dai, tipo Star
Se
Wars, che non si fa.
la apri,
Quello
se la apri,
intendevo.
arriva. Ma cioè, ti
In realtà era
immagini
l'acqua che bolliva, non erano i
la
flare, quindi
quantità di
sono.
neutrini che ci ti poteva essere fa bollire l'acqua? Cioè. Perché dovevo criticare l'acqua che bolle?
Ecco, come diceva Francesco, il suono nello spazio.
No, vabbè, però che c'entra? Io immaginavo più la convezione nella parte appunto sotto la fotosfera, e quella me l'immaginavo legata all'acqua che bolle.
Oh. Sì, sì, no, infatti il riferimento a quello e poi appunto il suono è legato all'acqua che bolle, quindi ci sta.
Ma nello spazio ne avevo parlato tante volte, nello spazio il laser si deve vedere e il botto si deve sentire, se no veramente non... Certo. Ecco, giusto Kubrick poteva fare, perché Kubrick poteva farlo senza fare il suono che si vede, però quello è Kubrick. Dice Verusca, giustamente, nello spazio nessuno può sentirti buttare l'acqua per la pasta. E le calorie non contano. E vabbè, questo si riallaccia al sole che perde massa.
E senza la gravità l'acqua non bolle. Che è una cosa che già gli studenti di fisica non sempre sanno.
No, aspetta che non la so manco io. Com'è senza la gravità l'acqua? No, cioè non fa le bolle, però arriva ebollizione.
Ma non bolle nel senso che non ha convezione quella pasta.
C'è convezione,
non c'è convezione, però arriva, cioè la pasta la fai in 0G.
Però l'acqua non bolle, cioè nel senso non hai, perché non hai il processo di diminuzione della densità e quindi per Archimede tu sali perché devi avere la gravità.
Però a 100 gradi ci arriva. Ah, la pasta la puoi buttare.
Sì. La fai un po' alla Giorgio Parisi, insomma. Cioè, sì, la cosa, chiudi tutto e lì lasci che...
Oramai noi a casa con i miei facciamo sempre così.
Sì, pure mia sorella ormai cucina così. Quindi.
No, perché poi parliamo di cose serie, perché così si scuoce di meno. Ragazzi,
sì, cioè, però si attacca di più qui inizio la storia senza fine.
No, ma non tocchiamo questo argomento. Oddio, forse tocchiamolo, così diventa virale il video.
No, comunque l'idea, a parte che per quanto costa il gas, secondo me risparmi una cifra che è una signora cifra, per dirla la Verdone. Sì, qui stanno citando cose zozzissime tipo Discovery, che veramente Dio ce ne scampi e liberi. Però alla fine, Giorgio, tu non ci hai risposto, appunto, i tagli, la color palette, queste cose un po' tecniche, dai, dici qualche dietro le quinte, perché tanto qua la gente le apprezza.
Sì, no. Allora, diciamo che a livello di come produzione comunque non è stata una produzione grandissima, quindi tutta quella che è la fase di palette per le scene non l'abbiamo fatta, abbiamo più fatto un discorso con Germano, che è il direttore della fotografia, quindi sul linguaggio da dare. Quindi, come avevo detto, l'intento nostro era comunque di non forzare troppo sulle luci e di rendere la luce più naturale e credibile possibile per quello che doveva essere raccontato.
E quindi niente apri tutto biascica.
Esattamente. In questo caso per noi è stato il contrario. Più che aprire tutto, abbiamo cercato di diffondere al meglio per evitare, insomma, di far sentire troppo le luci artificiali che avevamo, perché comunque ce n'erano abbastanza in tutte le scene. E abbiamo usato veramente dai LED a dei Godox 100 a dei Godox 60. E
che sono i Godox? Quelli che sparano la luce?
Sono le luci quelle rotonde, però diciamo sono quelle nuove, insomma, quelle che si usano in alternativa a quelle industriali potenti che vengono utilizzate, insomma, nei set importanti.
Ma LED sono come sono?
E in questo caso sono comunque delle lampade LED. Vanno a 60, diciamo, un piccolo difetto di queste lampade è che magari la ventola fa un po' di rumore, però noi avevamo dei grandi fonici, dobbiamo dire, sul set ne avevamo due, in presa diretta, uno che gestiva anche il boom, un altro in cuffia che, insomma, che controllasse che tutti i microfoni degli attori, perché avevamo il boom, e ogni attore aveva la pulce nascosta sotto i vestiti. E diciamo, quindi con quello abbiamo gestito bene il rumore delle ventole e delle luci. E per quanto riguarda i tagli, invece devo dire foto,
di backstage, così intanto Giorgio parla.
Sì, diciamo, invece, per quanto riguarda la parte dello studio dell'editing, diciamo che io nasco come montatore video, quindi spesso quando mi scrivo quello che può essere un video, un corto, una qualsiasi cosa, me lo scrivo che già me lo immagino il montaggio. Infatti, diciamo, siamo arrivati a girare queste scene, che per ogni scena io già avevo disegnato, comunque scritto quale doveva essere l'inquadratura, più o meno quali erano le lenti da usare, che poi le abbiamo riadattate sempre con sia Germano che Michele, il secondo operatore, perché magari alcune cose non potevano funzionare. Però devo dire che dal progetto iniziale a quello che poi è stato l'editing è molto vicino a quello che avevamo studiato anche con Luca. E per quello che è il mio workflow, trovo che meglio riesci a fare un lavoro iniziale sullo script, sullo storyboard, tanto più facile è per il regista rendersi conto di quello che avrai, perché c'è chi magari tutto questo lavoro non lo fa e riesce a rendere benissimo sul set, però io ho trovato che con uno studio prima riusciamo sicuramente a ecco, per esempio questa scena che vedremo poi nella, credo, quarta puntata, che è una scena cortissima, credo che ci avremo impiegato. Francesco, quanto ti abbiamo fatto stare
il corridoio per fare una battuta? Solo che ti ho odiato, guarda.
Il sole non c'era più praticamente quando abbiamo
ma infatti con la luce del sole come facevi? Che lì sta tramontando.
Allora, diciamo, quella è stata la nostra, diciamo, una della parte più difficile a livello di ripresa, perché dall'inizio avevamo questa idea della Golden Hour, infatti Alessandro che sta a Torresecchi è al tramonto e quindi questa luce l'abbiamo dovuta cercare di riprendere spesso. E siamo riusciti a gestirla, come dicevo, con uno studio prima. Cioè siamo arrivati a girare questa scena che già sapevamo quale l'ottica che dovevamo usare, chi avrebbe fatto cosa, quale doveva essere l'inquadratura, e quindi a livello di produzione i primi due take che abbiamo fatti erano quelli studiati, e poi, visto che è andata bene, avevamo ancora una parte di sole dove ci potevamo studiare un'inquadratura dove non sentivamo questa luce forte, però si capiva che era il tramonto, e quindi siamo riusciti a farne una terza fuori dalle finestre, dove mi ricordo Francesco che era convinto che avevamo finito, e faccio: Francesco, aspetta un attimo, apriamo le finestre, scavalchiamo, andiamo di là, e abbiamo girato insomma la terza inquadratura. E
sveliamo, vabbè, questo è spoiler.
Vabbè, questa anche è stata bella, questa abbiamo girato... queste esterne di notte.
Riconosci Marco? Sì,
ma mi verrebbe il parcheggio di Tor Vergata, ma non è che mi torna tantissimo.
Sì, sì, lui.
Ah no, è su dove, davanti al bar giallo.
Esatto, vicino alla fermata.
Sì, sì.
Siccome noi ci servivano un po' di luci lontane, abbiamo preso tutti quei fari in lontananza, e questa qua, diciamo, è stata una giornata e serata veramente impegnativa. Credo che abbiamo finito alle 3, alle 4.
Ma alle 4 e mezza abbiamo chiuso Tor Vergata quel giorno.
E le guardie non vanno sparate, no?
No, eravamo autorizzati e le guardie ci aiutavano. Abbiamo scoperto, insomma, la vita notturna di Tor Vergata, che non mi aspettavo. No, veramente, è frequentato.
Avrete rotto le scatole a tutte le coppiette che vanno là dietro.
No, no, ci sono studenti che stanno lì a parlare tutta la notte.
Sì, io ho scoperto anche che sono due zone di scambisti, comunque. La Vergata e la zona dell'INAF, quindi secondo me siete rimasti apposta.
La macchina apposta sta là, probabilmente ripresa.
Comunque, no, che stiamo girando un film.
È incredibile, cioè... Non mi ero reso conto, non sapevo, no, che per avere certe volte veramente 30 secondi di scena poi sono necessarie dei tempi illimitati, riprese da più parti. Insomma, è stato veramente incredibile come esperienza.
Abbiamo imparato molto di come si fanno le serie, i film, insomma, facendo questo piccolo video, perché devo dire la qualità che ci ha messo Giorgio e tutta la troupe sono quelle di un film, insomma, anche se con una produzione.
Giorgio è di una professionalità limitata. Incredibile, guarda. Un po' rompicoglioni, ma una grande professionalità.
ma quello è il regista.
No, incredibile, davvero.
Un bugiardo di altri tempi. Francesco, è l'ultima, ti prometto che è l'ultima. no, mi fa piacere, ma anche la squadra, cioè il progetto è bello, quindi comunque tutti i ragazzi hanno accettato da subito da farlo con uno spirito, cioè che si vede nelle riprese che comunque abbiamo lavorato veramente col piacere di farlo. E quindi poi quando fai col piacere di farlo, ti trovi, cioè, fai in più e neanche te ne accorgi, che lo stai facendo niente con piacere. E insomma, è stata un'esperienza, se è stata bella per voi, è stata tanta bella anche per noi, perché comunque è un mondo che in realtà ci siamo accorti che comunque tra le ottiche cinematografiche, tutto lo studio delle ottiche con cui insomma studiate voi, ci siamo trovati molte cose in comune, però comunque due mondi talmente separati, e no, devo dire, esperienza fantastica. Sì.
Chiede Cassie se avete girato tutto, non capisco esattamente che intende dire, tutto il footage, avete spezzoni preesistenti tipo found footage.
No, è tutto completamente girato, sì, tutto completamente girato.
Ho
Perché
visto
sì.
qualcosa qui delle antenne, cioè hanno passato da telespazio che
Ah,
ringraziamo.
esatto,
Ah,
guarda,
queste le scene
sono
col
il
drone.
drone, bravissimo, ecco, non mi ricordavo, ci cioè hanno passato il drone di delle riprese di telespazio e i timelapse, sempre delle antenne.
Sì, mentre le altre siamo andati, come vedete, sempre al tramonto.
Sì,
Eh
le
sì,
altre
sono
antenne
andate a cercare
normali di
sempre.
telespazio.
Ecco, qui la cosa, la curiosità, quell'antenna grande che vedete in fondo a destra è quella che è stata utilizzata per scaricare la trasmissione video dalla Luna dell'Apollo 11.
Quindi ha come Andromeda. Sì.
Proprio.
Fantastico.
No, perché poi c'è da dire che l'altro vincolo forte è che, pur essendo un racconto più plausibile di fantascienza, ovviamente non ci sono effetti speciali, immagino. Quindi.
No, no, VFX particolari non ce ne sono. Eravamo dubbiosi se fare qualcosa nel primo episodio mentre osservava Alessandro.
Beh,
Però
ci sono i
poi
modellini dell'astronave all'inizio,
ci sono i modelli. Sì, però quelli non in VFX. Però no, se c'è. No, non abbiamo fatto VFX in questa serie. Poi parliamo magari di grafiche più che altro, ecco, proprio per evitarci, magari sia per un fatto di costi, di tempistiche e tutto quanto, quando magari un attore, un personaggio doveva mandare un messaggio invece che inquadrare il telefono direttamente, perché magari spesso si fa un green sul telefono e poi in post si mette solo il messaggio, l'abbiamo fatto in sovraimpressione in grafica. Abbiamo fatto una ripresa, un telefono che squilla, però finché squilla esteticamente è più carino, secondo me. E quindi, diciamo, per questa serie di VFX no, non c'è nulla.
Beh, anche i costi sennò sarebbero esplosi, immagino.
No, sì, VFX è sicuramente la cosa più costosa di una produzione, elevando il cachet degli attori per le grandi produzioni.
Che tanto loro qua, loro sì che l'ha pagata invisibilità. Non, però tu hai saltato una cosa che in realtà, Luca, la puoi
Torno
mettere perché in
indietro.
realtà, ma perché sta nei titoli di coda, quindi non è che è
Lo
spoiler.
so, però ci spoileriamo tutti
Vabbè,
quanti
allora
in
non mettere,
location. Vabbè,
non
facciamola
metterla.
vedere, dai. Non lo so. Giorgio, tu che dici? Lo facciamo vedere.
Ma secondo me sì, ma perché ti ripeto, mi pare che viene nominato, no? Non viene
Sì.
nominato in questo
Finora no, però nei
episodio. No,
titoli di
no, no, sta solo
coda.
nei titoli di coda.
Ah,
Comunque,
ok.
ecco.
Facciamola vedere, perché è
Sei
stata
palesemente Tor
un'esperienza.
Vergata.
Beh.
La biblioteca di Tor Vergata.
Sì. I
Beh, no,
nostri studi,
qui
questi.
ringraziamo Francesco che ci ha fatto entrare in posti meravigliosi.
Sì.
Questa è la biblioteca corsiniana dell'Accademia Nazionale dei Lincei, che si vedrà più avanti nel corso della serie. Stupenda, insomma, lì sono anche custodite alcune delle copie delle prime edizioni del Sideros Nuncius di Galileo, insomma, c'è di tutto veramente.
Beh, impressionante, eh? Con set così effettivamente non ti servono proprio gli effetti speciali.
No,
No, forse è
assolutamente.
stata una delle cose più belle, sono state proprio tutte le location.
Sì,
È che
fondamentale.
comunque voglio dire, girare la location, vai lì, cioè sembra una scemenza, parcheggia, trova il posto, sistema, ti porta tutta la roba, fai appunto i 30 secondi, e ci metti 3 ore, e rismonta tutto, e riprendi, quindi insomma,
Sì, no, no. Sì, diciamo sì, a livello di tempistiche, diciamo che in media, poi dipende sempre dalla scena che uno deve girare, però diciamo per queste serie in media noi impiegavamo tra un paio di ore almeno per montare il set e poi giravamo un'altra oretta, oretta e mezza e poi si andava a montare un altro set quando si poteva. È capitato che a livello insomma di tempistiche non entravamo e non potevamo fare tutto quello che volevamo fare, insomma, che avevamo intenzione di fare, e quindi magari per alcune cose abbiamo fatto un po' meno take, o comunque a livello di allestimento di fotografia abbiamo impiegato un po' meno tempo. Però, diciamo, in linea di massima, se vogliamo dire, dare delle tempistiche, un paio d'ore per allestire, almeno un paio d'ore per allestire ogni scena ce l'abbiamo messa.
Le luci, le cose, beh, insomma, comunque è un lavoro molto raffinato. Chiede
Ecco
sempre
Marco,
la
fai vedere
grazie.
questa forse, che dà un'idea dei set allestiti con tutte le luci, insomma.
Dove sta? Questa? No.
È previsto un video, rispondo al commento di sovrappressione.
Grazie. No, aspetta, guarda,
No,
che te lo fa
sempre
vedere?
la foto, la
Ah,
foto.
questa, eccola qua.
Questo era il laboratorio, diciamo, che abbiamo allestito con tutte le luci, e, insomma, per fare quella, proprio la prima carrellata, no, che si vede ad inizio serie. E qui tutte le lenti erano posizionate, cioè, per fare quella set, quanto ci abbiamo messo, Giorgio? Forse più di
Allora,
un'ora.
diciamo, questo è il set che abbiamo voluto impiegare più tempo perché avevamo anche deciso che sarebbe stato il teaser della serie. Poi, Luca, se ti ricordi, noi dal giorno prima abbiamo
Ah,
iniziato
sì, è
l'allestimento del
vero.
set e, diciamo, l'abbiamo sgomberato da quello che non volevamo in campo e abbiamo iniziato a pensare come posizionare le lenti e abbiamo fatto delle prove di macchina. Però non con l'orso a cui abbiamo girato, proprio dei movimenti con la giacca 5 per renderci conto. E poi la mattina dopo, mi sembra che abbiamo iniziato alle 9 ad allestire e avremmo iniziato a girare a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo anche.
Beh, avevamo allestito tutto, poi se ricordo bene, Germano ha detto: no, ma mettiamoli meglio. Ed è passata
Mettiamoci così
un'altra
qua,
ora.
una calfa così de botto senza senso.
Vabbè, ci sta, dai.
La calfa è quella violacea in basso a sinistra, che vedete che appunto è
Sì,
questa.
esattamente.
Riveliamo che, insomma, adesso il tavolo è in condizioni diverse, è pieno di ottiche lo stesso, ma come dire, disposte in un altro modo.
E ci tengo a sottolineare che Germano, il direttore della fotografia, per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, è l'opposto di Biascica, cioè, è proprio l'opposto, cioè, a livello solo di settare le luci.
Cioè,
L'altro è la
precisissimo.
persona che siede sullo sfondo, se non sbaglio.
Sì, è
Mi
lui, è
sembra
lui.
Germano,
Dove è
anche se
Germano?
non si vede per intero.
Beh, già che lo fa lui di persona è del miracoloso, no?
Sì, no, no, ma è
Rispetto a
bravissimo.
Biascini. Ragazzi, ci stiamo avvicinando alla chiusura, siamo un'ora e 24. Avete commenti, ultime cose prima della. E poi ci devi dire dove, quando, come, perché sarà il terzo episodio, ovviamente.
Sì, non so se io ho preparato qualche altra immaginina di quello che è successo in questi giorni, però non vorrei sforare più di tanto.
Beh, va bene, di solito oltre un'ora e mezza tendiamo a non andare perché poi la gente giustamente è
Se
mezzanotte.
volete vedere quello che ha fatto il sole proprio oggi, perché dopo il primo episodio ha
Quello
fatto
sì.
un flare di classe X e
Quindi grosso,
ieri ci ha
molto, molto
dato, come
tozzo.
dire, ancora altro da pensare con un evento abbastanza particolare. Ecco. Schermo intero. Questa è l'allerta che è arrivato, diciamo,
Mazza.
dalla NOAA. È un G4. Vabbè, qui si vede. Sulla destra l'immagine con quello che si chiama ovale aurorale, cioè la parte rossa è sostanzialmente dove si dovrebbe vedere l'aurora secondo la previsione. Ed effettivamente, insomma, ci sono state aurore veramente molto intense. Questa era in Virginia, se non sbaglio, quindi anche a latitudini abbastanza basse, e come vedete anche con le luci della città, quindi insomma eventi abbastanza intensi nelle ultime 24 ore. La cosa interessante, qui c'è un'altra immagine, un'aurora che è particolare, diciamo, come colorazione, perché non è banale vedere un'aurora del genere. Di solito siamo abituati più a quella verde, qui addirittura c'è una colorazione bianca che insomma è abbastanza particolare, inusuale, ecco. La luce deriva dall'ionizzazione di gas presente nell'atmosfera, legata appunto all'interazione con le particelle che arrivano dal sole, che poi rilasciano luce secondo le bande di energia dell'azoto e dell'ossigeno fondamentalmente. La cosa interessante è che se uno va a vedere l'attività del sole negli ultimi giorni è fondamentalmente piatta e veramente a un livello molto basso, nonostante insomma siamo in una fase abbastanza attiva del sole, però il livello è insomma attorno al C, quindi ha fatto un piccolo M qualche giorno fa, il 20, però non si capisce se è una CME collegata a uno di questi eventi, probabilmente no. Quindi non c'è stato un flare collegato all'emissione di particelle che ha causato questa aurora. Francesco, non so se vuoi commentare anche tu.
No, appunto la cosa che ha colpito di più è che, nonostante sia appunto, come diceva Luca, la più intensa da 6 anni a questa parte, non era stata prevista dalla NOAA, che quindi aveva dato un'allerta per una G2, quindi è l'equivalente di avere, è come con le tempeste, diciamo, con i tornado, anche in questo caso si va su 5 classi, la quinta è la più rischiosa, è un evento tipo appunto Carrington, e questi avevano pensato ad una classe 2, invece è diventata una classe 4. E sembra sia stata legata ad un'accelerazione anomala molto lenta, quindi lo chiamano appunto questa, confesso non l'avevo mai sentito, questo stealth CME, questa CME invisibile che si è mossa, è partita e ha avuto un effetto importante.
Quindi ci sono le regioni attive che sono presenti adesso sul Sole, quindi ci sono diverse regioni con campo magnetico intenso, ce ne sono altre che stanno arrivando, quindi insomma i prossimi giorni potrebbero rivelare delle sorprese. Quindi,
e poi non ci scordiamo che stiamo andando verso il massimo, quindi sì. In realtà tra un anno e mezzo saremo intorno al massimo di attività.
E questo voi l'avete fatto perché l'avete anche previsto, no? Con tutte le simulazioni di
Valentina. E qui abbiamo Valentina Pensa, che è la nostra chiromante.
Fa i tarocchi per vedere l'attività solare.
Fa cose del genere e poi escono fuori le previsioni, insomma.
Questo è il magnetogramma, vedete il campo magnetico con le due polarità positiva e negativa, come corrispondono con le regioni attive. Poi noi abbiamo osservato, stiamo sistemando un telescopio, sono proprio le prime immagini che stiamo prendendo, quella coppia di regioni in basso al centro, proprio in questi giorni, e poi vi mostro anche quello magari. Giusto, ecco, questo è interessante, sono le osservazioni nell'ultravioletto che fanno vedere tutta l'attività nella parte dell'atmosfera più alta, quindi questa è la bassa corona, insomma. Si vede come c'è attività. Queste sono le ultime 48 ore dal satellite SDO della NASA.
Terzo puntatone, dove, quando, come, perché?
Questa è l'immagine che abbiamo preso della,
questa è la vostra, però qui devi dire quant'è la risoluzione, perché sennò si perde.
Qui la macchia, quella in alto, quella più piccolina, più o meno la dimensione della Terra.
La Terra, infatti,
per farvi avere un'idea. Prossimo puntatone tra 3 settimane, perché ci siamo dati questa cadenza, ogni 3 settimane una puntata, un po' per mantenere alto l'attenzione e poi per distribuire un po' le puntate da qui fino al 26 maggio, che è la giornata finale in presenza ai Lincei, in cui presenteremo tutta la serie e anche quest'altro filmato, questo documentario che è stato fatto dai colleghi spagnoli in giro per tutta l'Europa.
E questo sta su Space School _ IT, giusto? Cioè tutti gli episodi si possiamo trovare.
Sono lì, abbiamo fatto l'altra live. Gli episodi sono caricati sul canale YouTube del Dipartimento, sì, di Fisica di Tor Vergata. Cercate Fisica Tor Vergata, sottoscrivete, trovate un sacco di video con tutte le tematiche che noi abbiamo nel dipartimento, filmati di orientamento per gli studenti. Insomma, molte cose sono fatte da Giorgio, quindi vi piaceranno sicuramente.
Sì, potete, a parte appunto il messaggio di iscrivetevi che siamo disperati, però appunto è interessante vedere tutte le, perché poi avete fatto tutti i laboratori, no? Avete fatto il nostro spaziale, quello solare, sì, eccetera, cioè, quindi comunque.
E trovate Marco, c'è anche Marco, sì, che recita, sì, quindi sì, se siete curiosi andate
a recita,
è
una parola forte, però un giorno vi farò vedere l'upgrade e quell'altro.
Trasmette anche messaggi Morse, quindi è interessantissimo. Sì, sì,
battendo gli occhi perché non ci vedevo. Ragazzi, siamo 1:31, un ultimo messaggio alla nazione prima che arrivi la flare e ci spazi a tutti.
Che aspettiamo quello che succederà tra 3 settimane. Quindi il sole qualche casino lo farà.
Tre settimane, un bel X.
Sì, un bel X.
Un bel flare.
Un'aurora a Roma, che ne so.
Aurora a Roma sarebbe figo. L'ultima cosa che vedremo, ma porca figo. Ok, allora grazie a tutti, grazie a chi ci ascolta online, grazie a chi ci ascolta offline, appunto like, share e subscribe, mi raccomando, è triste ma è essenziale per far crescere i vari canali di Tor Vergata, di Space School e anche il nostro, e come al solito, quindi la prossima settimana dovremo avere Hypnos, se non sbaglio, con Verusco, l'editore di Scienza e Fantascienza, anche lui, e buonanotte, alla prossima e buon fine settimana. Ciao.
A presto.
Ciao, grazie a tutti, grazie Marco.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.